Deborah, devi combattere Deborah con i tuoi cazziatoni e i tuoi editoriali. Combatti Deborah, non abbandonarci.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Non c'è mica tanto da scherzare su questo argomento, Non vorrei che si offendesse il nostro amico Emilio Cozzi, che invece tratta la materia con grande serietà e professionalità. Però la notizia ci ha divertito.
È vero, però infatti noi cogliamo più, diciamo, l'aspetto curioso come offerta di lavoro. Perché c'è questa opportunità, però precisiamo subito, è solo per 20 persone tra 20 e i 40 anni, ecco. Tra i 20 e i 40 anni.
No, vabbè, questa discriminazione è il nostro
danno. Fuori di qualche mese, sì, mi spiace.
Verso l'alto o verso il basso? Perché ne ho 18 e mezzo.
Io potrei fare una sperimentazione per aspiranti pensionati.
La notizia arriva dall'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, che ha fatto questa proposta per candidati che vogliono fungere da un po' cavie e test per degli esperimenti.
Ottimo stipendio.
Ad alta quota.
Sì, un ottimo stipendio, 5.000 euro per 10 giorni.
E cosa bisogna fare?
Niente, stare fermi. Fermi.
Non proprio fermi, peraltro, proprio sdraiati.
Sì, bisogna non cambiare mai posizione, quindi puoi fare tutto quello che vuoi, leggere, lavorare, guardare la TV, fare dei pisolini. Però l'importante è che tu stia ferma, perché devono studiare i cambiamenti prodotti dall'assenza di gravità sul corpo umano. Quindi tutte le cose che possono succedere per il sistema nervoso, il sistema immunitario.
Quindi devi simulare le situazioni in alta quota, non è che ti spediscono in alto, no? È una simulazione ovviamente, un esperimento.
Stanno cercando di individuare tutte le modifiche che possono intervenire con l'assenza di gravità, l'esposizione accentuata, prolungata all'assenza di gravità. Quindi ci saranno 10 volontari che staranno sdraiati 10 giorni.
Su un letto antiortostatico, inclinato di 6 gradi con la testa più bassa dei piedi.
Invece gli altri 10 dovranno calarsi dentro dei contenitori simili a delle vasche da bagno piene d'acqua. Restare immersi fino al busto, protetti però da un tessuto impermeabile.
Piace un po' meno della precedente fase, dalla fase prima.
E perché devono provare una sensazione di galleggiamento che è simile a quella degli astronauti veri. E quindi poi ci saranno anche da risolvere alcuni problemi logistici, ad esempio se uno deve mangiare come fa? E allora parte che gli porteranno, appunto, lo metteranno in condizione di mangiare.
E se uno deve andare in bagno, perché la collega Viviana Punchia, che ne scrive sul Giorno di lunedì scorso, si è fatta anche questa domanda, e che si fa? Ce lo diranno quelli dell'ESA.
Comunque si attrezzano, non sei condannato per 10 giorni a trattenerti.
Stare con le stesse mutante. Abbiamo discorso.
Va bene.
Al museo invece, dove prossimamente ci potrebbero essere delle guide un po' speciali.
Sì, perché hanno implementato questo Adriano, che è un piccolo robot su due ruote che praticamente dà la mano, risponde, è gentile, ha il nome dell'imperatore romano ed è un risultato di un lungo lavoro dell'Istituto Italiano di Tecnologia e della Camera di Commercio di Roma, che hanno lavorato con delle startup, Q Robotics e Bubblescape, con la Sapienza.
Sono voluti 18 mesi per realizzare questa figura umanoide e dargli anche la possibilità di vedere l'ambiente circostante, interagire con questo naturalmente con delle videocamere e interagire anche con le persone che naturalmente entrano in contatto con lui attraverso la parola, un lavoro possibile grazie, guarda un po', all'intelligenza artificiale.
E naturalmente l'idea è che in questo modo si vadano anche a sostituire delle figure umane, quindi c'è un po' di preoccupazione, ma la risposta è stata, è riportata sul Messaggero appunto dal direttore scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia Giorgio Metta, più che il rischio che i robot possano sostituire il lavoro degli esseri umani, c'è il fatto che noi in Italia dal 2040 perderemo 3.100.000 lavoratori che andranno in pensione, e quindi effettivamente c'è spazio anche per i robot.
Allora, non parleremo di questo, però sono notizie curiose che in realtà noi commentiamo con il sorriso stampato in faccia, ma in realtà che ci fanno molto riflettere su quelle che saranno le necessità future del mercato del lavoro. Però noi andiamo adesso invece alle esigenze attuali dei lavoratori. Una delle più importanti è sicuramente quella di trovare una sistemazione quando ci si sposta per lavoro. Magari noi oggi inviamo un curriculum e l'azienda che ci chiama dista 300 km da casa nostra. C'è il mismatch generato oggi anche dalla scarsa mobilità dei lavoratori, ma chi accetta di spostarsi deve poi sostenere delle spese, trovare casa, andare in affitto, e allora qua è venuta incontro alle esigenze di questi lavoratori la legge di bilancio, che ha varato il bonus affitto, come si chiama?
È una sorta di bonus per il trasferimento, è un incentivo fiscale, un bonus fiscale per incentivare la mobilità. Se ci si sposta per lavoro in un comune che dista più di 100 km da quello in cui si risiedeva e se ha un reddito da lavoro dipendente entro i 35.000 euro, si ha diritto a uno sconto sull'IRPEF, un bonus fiscale. Ne parliamo nella seconda parte di questa trasmissione con Ornella Lacqua, perché prima del bonus uno vorrebbe sapere però quanto prende.
Esatto. E tra l'altro non si chiama bonus affitto ma benefit locazione. Ecco, diamo i termini giusti perché poi gli ascoltatori vanno a cercare su Dottor Google e non trovano l'informazione corretta, però intanto ascoltate noi che ve le diamo, speriamo, quanto più precise possibile.
E però prima di spostarsi bisognerebbe sapere quanto si prende, e abbiamo amaramente scoperto che i salari reali del nostro paese sono inferiori di 8,7 punti rispetto a quelli del 2008. Quindi in 20 anni non solo non sono progrediti, ma anzi sono arretrati in quasi 20 anni. Lo ha certificato il rapporto mondiale sui salari dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, che in sigla è ILO, e l'Italia purtroppo ha questa dinamica salariale negativa sul lungo periodo, una dinamica che non cambia anche se consideriamo un periodo di tempo più lungo, così come hanno fatto peraltro un economista e un giornalista, cioè Andrea Garnero, che è un economista dell'OCSE, il quale insieme al giornalista Roberto Mania ha scritto il libro La questione salariale.
Super attuale, direi assolutamente pertinente ascoltare anche il commento del professor Garnero tra poco, appunto, rispetto a questi dati di un paio di giorni fa. Avete davvero una montagna di argomenti, se volete, sui quali intervenire questa mattina. 800 24 00 24, aspettiamo i numerosi interventi in diretta. Rosa Longobardo al centralino è pronta a rispondere alle vostre necessità, oppure 349 238 6666 il numero per i vostri messaggi scritti, vocali, utilizzando chiaramente WhatsApp. Adesso partiamo con le altre, mi verrebbe da dire succulente, notizie della giornata.
Se ti non te aschi, te ga da ascoltar do de denari, ga tu capio.
È la buon'ora di cominciare a far dieta. Zero cioccolata, zero colombe, vai!
Pollo Ravenna taglia media più 5.400%, 138 euro al chilo.
Manca solo l'aumento del succo d'arancia come in una poltrona per due, poi siamo a posto.
Si mettono in atto i correttivi del cosiddetto downsizing delle porzioni per pagare uguale e comprare meno. Ora, che noi consumatori siamo proprio dei polli da abbindolare, ricordo sempre che se smettessimo tutti per un giorno utopicamente di consumare, al secondo giorno metà delle industrie sarebbero già in difficoltà e al terzo giorno chiuderebbero. Quindi il vero potere ce l'abbiamo noi, però non riusciamo a esercitarlo.
Ma che dico, un giorno? Ma smettiamo di consumare e comprare al supermercato per ben una settimana. Abbiamo ripescato i messaggi che hanno animato la trasmissione di ieri, almeno all'inizio, quando abbiamo dato questa notizia, cioè degli aumenti che stiamo registrando da settimane per quello che riguarda il costo del cacao, il caffè, non solo. Quindi stanno arrivando dei preventivi in pasticceria per le prossime uova di Pasqua abbastanza notevoli. E qua dalla Svezia ci arriva la notizia che lo sciopero lo fanno davvero, quello del supermercato, Mauro.
È vero, perché hanno verificato i consumatori svedesi che i prezzi sono troppo alti, e allora hanno deciso, c'è nato proprio questa protesta, si chiama boicotta Veka 12, che è boicottaggio della 12ª settimana dell'anno. Per una settimana non vanno al supermercato perché vogliono contestare i forti incrementi dei prodotti alimentari. L'abbiamo letto sul Guardian, è un'iniziativa che poi è diventata virale perché sta girando ovviamente su tutti i vari social possibili e è diventato anche un tema politico naturalmente. Il costo annuale per la spesa di una famiglia nel paese, in Svezia, da gennaio del 22 è salito fino a 30.000 corone, che sono 2.763 euro. E se si prende come riferimento il pacco del caffè in polvere, lì si teme il superamento della soglia simbolica delle 100 corone, che sarebbero 9,21 euro.
Peraltro i consumatori, appunto, che hanno già fatto sapere di voler aderire a questo dissenso, ritengono che l'aumento dei prezzi non è solamente dovuto, come registriamo anche noi, agli andamenti dei mercati internazionali, le dinamiche geopolitiche, i conflitti commerciali in corso, ma ci sono proprio degli c'è un oligopolio da considerare nel settore della evidentemente grande distribuzione in quest'area. La concorrenza è scarsa, dicono, e quindi traggono gli operatori del settore vantaggi e maggiori ricavi le importanti, appunto, catene di supermercati e della grande produzione e distribuzione. Qua i nomi sono anche abbastanza noti nel nostro paese: c'è Lidl, c'è Willys, anche qua c'è un marchio, non credo che siano le Coop,
non penso siano le nostre Coop.
E insomma i marchi hanno più volte poi ribadito, chiaramente esprimendo la loro posizione su quello che sta accadendo, di non avere una forte incidenza sui prezzi, ma che le ragioni della loro crescita sono un aumento dei costi per le materie prime dovuto anche ai danni ambientali e climatici che danneggiano i raccolti. Però insomma, chi ha ragione non lo sappiamo, ma di fatto i consumatori svedesi incrociano le braccia, niente supermercati per
più
una
che
settimana.
Altro incrociano i borsellini. Invece abbiamo una buona notizia per quanto riguarda la formazione. Anche l'università di Harvard, storica, mitica università statunitense, ha deciso di varare delle possibilità di frequentare gratis per famiglie che hanno redditi inferiori a $200.000 all'anno, quindi parliamo di 185.000 euro, che sono in realtà la stragrande maggioranza, l'86% di quelle americane, naturalmente purché uno abbia i meriti scolastici poi per essere ammesso ad Harvard. E tra l'altro, chi non supererà invece i $100.000 all'anno come reddito familiare avrà diritto anche a vitto, alloggio e servizi sanitari gratuiti. E bisogna sapere che in media per frequentare Harvard per una laurea triennale bisogna pagare oltre $56.000 di sola retta, il che vuol dire che poi con il vitto, l'alloggio e l'assicurazione è stato calcolato che si va da $83.000 all'anno almeno. L'abbattimento delle rette sarà operativo dall'anno accademico 2025-2026. In questo però Harvard segue l'MIT di Boston, che aveva già azzerato le tasse per le famiglie, il California Institute of Technology, il Dartmouth College dell'Università della Carolina del Nord e anche quella della Virginia.
Allora, secondo me questo sei tu. Senti qua questa descrizione: uomo maturo.
Sì,
spesso proveniente dall'interno dell'azienda e con radici nazionali forti. Ti chiami Meazza, direi che più radice forte di così non saprei cosa.
Proprio una radice locale, sì.
Questo però, mi spiace dirlo per te, perché non hai ancora raggiunto questa qualifica, ma io te lo auguro, soprattutto me lo auguro anche per me, sì. È l'identikit dei CEO, gli amministratori delegati delle aziende europee. Questo è un profilo che emerge da uno studio condotto sulle società dello Standard & Poor's 600, condotto appunto dalla francese, qua mi devi aiutare perché non so
più. Beyond Associé.
Bravo, è una società di consulenza internazionale specializzata in executive search, executive coaching.
Insomma, cercano gente di alto livello, diciamo.
Esatto,
così.
Volevo proseguire ma mi sono fermata immediatamente. Più nel dettaglio, comunque, gli amministratori delegati hanno una media di 56 anni, restano in carica in media 6 anni, sono, qua sospiro, per il 92,4% uomini, vengono promossi internamente per il 67% e per il 72% sono della stessa nazionalità della società. Comunque quello che riscontriamo è che la presenza femminile ai vertici, qua invochiamo Santa Monica d'Ascenzo con l'AIUP che si occupa per il nostro gruppo di questi argomenti, la presenza femminile ai vertici resta drammaticamente bassa, solo il 7,6% dei CEO. E donna, l'ultimo monito.
Sì, solo un annuncio, sta girando ed è proprio virale, ma non è una buona viralità, questa telefonata di voce registrata che dice: abbiamo ricevuto il tuo curriculum e poi invitano a seguire un link oppure fare una telefonata. È una truffa, quindi se ricevete una telefonata che dice abbiamo ricevuto il tuo curriculum, ditelo anche ai vostri amici, ai vostri figli, alle vostre figlie. Non si tratta di qualcuno che vi sta dicendo che ha ricevuto il curriculum, ma è un tentativo di truffarvi. Poi ci torneremo venerdì magari nel nostro spazio Serpente Corallo.
Parliamo di lavoro.
Qui non è questione di cioccolato, è questione che ci sarà un tracollo dei consumi nel giro di un anno / due, per forza di cose, perché gli stipendi non sono adeguati. Così non può andare avanti, non è possibile.
È vero che l'inflazione è un pochino più sotto controllo, ma abbiamo anche un altro messaggio.
Gli stipendi degli italiani sono ridicoli, ma non mi pare che ci si preoccupi di questa cosa qua. Ed è normale che crollino i consumi.
Conosce molto bene l'argomento il nostro primo ospite di questa mattina. Ringraziamo e salutiamo il professor Andrea Garnero, economista OCSE, autore con Roberto Mania del libro La questione salariale. Diciamo che la cronaca aiuta molto nella far conoscere appunto ai nostri ascoltatori anche dell'esistenza del suo libro. Professor Garnero, buongiorno. Insomma, niente di nuovo sotto il cielo secondo i dati rilasciati qualche giorno fa dal rapporto mondiale sui salari dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Buongiorno professore.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Da dove vuoi partire, Mauro? Dall'8,7%?
Beh, sì, ma anche più di lungo periodo, perché capisco che non è una domanda a cui si servirebbe una risposta di un paio d'ore, però ma perché in Italia siamo così indietro? Cioè, si studia sempre che se c'è l'inflazione, magari con un po' di ritardo, ma poi i salari si adeguano. Così non sembra però, perché anzi, voi certificate addirittura una riduzione pesante se guardiamo a un periodo di 30 anni. Professor Garnero.
Sì, ha ragione, perché i numeri di questi giorni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro oppure i riferimenti all'inflazione sono ovviamente rilevanti e veri, ma le radici della questione salariale sono più profonde e risalgono almeno agli anni 90, probabilmente anche un po' prima. Se noi estendiamo lo sguardo e guardiamo cosa è successo negli scorsi 30 anni, vediamo che i redditi da lavoro, cioè tutto quello che una persona guadagna nel corso dell'anno lavorando o in alcune occasioni non lavorando, alcuni lavorando full time, altri lavorando solo qualche ora a settimana, ecco, questi redditi totali in parità di potere d'acquisto sono scesi del 3,4% tra il 1991 e il 2023, mentre in altri paesi come la Francia, la Germania sono aumentati del 30%, e anche in Spagna, che è un paese che ha diciamo dei limiti nella sua struttura economica simili a quelli italiani, sono comunque aumentati del 9%. Quindi certo che si pone davvero la domanda del perché questo è successo. Innanzitutto è necessario partire dal fatto che questo si intreccia, la questione salariale si intreccia ad un'altra grande questione italiana, che è quella della produttività. Cioè, a metà anni 90 la produttività, comunque la misuriamo, che alla fine è il vero motore della crescita economica, ha smesso di crescere, si è in qualche modo ingolfata, portando l'Italia a separarsi nettamente dagli altri paesi sviluppati e dai vicini europei. E questo è la somma di tanti fattori, ma che potremmo riassumere che in qualche modo abbiamo cercato di difendere l'esistente in quegli anni importanti di passaggio, di cambiamento della struttura economica italiana, la fine delle grandi imprese pubbliche, l'apertura importante dei mercati globali, la rivoluzione informatica, e noi in qualche modo siamo rimasti un po' sulla difesa dell'esistente senza sfruttare invece le potenzialità che si stavano aprendo, e abbiamo mancato un po' il salto in quel passaggio. C'è un problema di norme, investimenti, formazione, ma c'è anche un problema, direi, alla base anche ogni tanto di narrativa e di storie che ci raccontiamo. Se noi continuiamo a dirci che il turismo è il petrolio dell'Italia, che l'edilizia è il motore della crescita, o forse adesso è un po' passato di moda, ma lo dicevamo in passato, che piccolo e bello, beh, ovvio che poi finiamo nella situazione in cui ci troviamo.
Professore, guardi, allora la stuzzico subito su questo tema, perché proprio noi del Sole 24 Ore, adesso non vogliamo fare la guerra tra economisti questa mattina, per carità del cielo, ospitiamo molto spesso tra gli altri i commenti del professor Marco Fortis, che invece ha una visione estremamente positiva sul nostro modello industriale, sulla qualità delle piccole imprese e sulle eccellenze appunto che il nostro paese è in grado di esprimere. Lei invece dice il sistema italiano, lo dice appunto in questo libro, composto principalmente da microimprese poco competitive ed innovative, con competenze manageriali limitate, ha avuto difficoltà ad adattarsi alla globalizzazione e alla rivoluzione digitale. Capiamo questa presa di posizione, è però vera anche l'altra. Che ne pensa?
Ma sì, le due storie sono compatibili, però il problema è cosa pesa di più. Certamente noi abbiamo delle punte di diamante, le cosiddette multinazionali tascabili, che fanno l'orgoglio del nostro paese e fanno anche pile e salari, per essere più così terra terra, però non pesano abbastanza nell'economia, quindi le due storie non sono incompatibili, però purtroppo non sono rappresentative di quello che è l'economia italiana. Allora, innanzitutto la manifattura, l'industria pesa un 20% del PIL e ancora meno in termini di occupazione. E la grande massa di occupati sta nel settore dei servizi, che occupa il 70% delle persone, ed è lì più che nell'industria che si concentra il problema in termini di produttività e di conseguenza di bassi salari. Poi le nostre multinazionali tascabili, appunto punte di diamante assoluti in alcuni casi, si posizionano piuttosto a metà della catena del valore, cioè detto in termini più concreti, per esempio noi siamo piuttosto fornitori della Germania, non siamo tanto il punto di arrivo, e quindi non riescono anche a trascinarsi dietro un gran numero di subfornitori. Quindi certamente esistono, certamente vanno valorizzate, certamente bisogna cercare di moltiplicarle, difenderle ed espanderle, però purtroppo non pesano in maniera sufficiente nel resto dell'economia, quindi poi i numeri medi di cui vi parlo io sono quelli che sono e che poi spiegano i trend deludenti del paese in generale.
Professor Garnero, penso che se lei accetta noi la inviteremmo di nuovo a discutere di questi temi un altro mercoledì dei nostri. Ricordiamo il suo libro, Andrea Garnero, economista dell'Ocse, con Roberto Mania, il libro si chiama La questione salariale per i tipi di Egea. Le lancio solo questa provocazione: oggi sul Sole 24 Ore c'è un altro bellissimo commento di Salvatore Padula in materia fiscale. Quanto ha pesato una politica fiscale, diciamo così, poco efficace o forse addirittura miope nel non voler rendersi conto della pesantezza del prelievo o anche della sua disarmonia, per cui alla fine l'IRPEF lo pagano solo i pensionati e i lavoratori dipendenti?
E certo, pesa molto, perché poi parliamo di salari lordi, dove c'è già un problema, e poi passiamo ai netti, dove il problema diventa anche più significativo. Il 75% delle imposte sono pagate da quel 25% di contribuenti che guadagnano più di 29.000 euro, che non mi sembrano cifre da paperone. Quindi tre quarti del gettito in qualche modo è coperto solo da un quarto delle persone. Questo riflette il fatto che ancora molte persone non lavorano in Italia, non hanno redditi, quindi attaccare il sistema fiscale con un riordino generale, come peraltro aveva proposto il presidente Draghi nel discorso in cui aveva chiesto la fiducia del Parlamento, cioè rimettere tutto a zero dopo anni di interventi sporadici, sarebbe necessario, e ugualmente lo stesso intervento andrebbe fatto sul sistema dei trasferimenti, i cosiddetti sussidi, diciamo, perché anche lì c'è un insieme di strumenti che non necessariamente si parlano tra di loro, non necessariamente sono stati pensati in coerenza tra di loro, e che senza non dover necessariamente spendere di più potrebbero essere molto più efficaci a tutelare contro la povertà, contro il lavoro povero.
Allora, noi tra l'altro adesso parleremo anche di aziende che hanno difficoltà a rendersi attrattive. Il governo aiuta attraverso questo benefit locazione, e cioè dando una mano a quei lavoratori che per cercare delle opportunità professionali devono spostarsi dalla città di origine, magari anche di diverse centinaia di chilometri, e però poi trovare delle sistemazioni a un costo aggiuntivo che scoraggia anche dal fare queste scelte di spostamento. E anche questo potrebbe essere un tema interessante prossimamente con il professor Garnero, appunto, da affrontare. fare.
Professore, ha capito che la stiamo invitando ripetutamente a partecipare al nostro programma.
Grazie, a presto.
Grazie a voi.
E adesso Deborah, le borse.
Skei, skei, sempre skei. Qua se tira fuori, sempre skei.
Due di denari.
Stare sono fermi da 30 anni, ma no, non ci credo, i politici dicono altro, dicono che va tutto bene, c'è tanto lavoro.
Ma che boicottare i supermercati, una sciocchezza, ci si fa del male da soli così, io la trovo una sciocchezza.
Buongiorno, io faccio l'agricoltore in provincia di Biella, ma noi abbiamo il prezzo del grano, il prezzo del mais, il prezzo del latte fermo da anni. Io non capisco perché poi quando vai a comprare il latte, quando vai a comprare il pane, quando vai a comprare i polli, deve essere tutto aumentato. Cioè noi alla fonte, che siamo quelli che producono, prendiamo sempre gli stessi soldi, anche meno.
Perché magari il centro commerciale dice stiamo sostenendo delle spese, le bollette, i canoni di locazione, quindi anche lì ricaricano, dopodiché anche l'agricoltore ha avuto aumentate queste spese e quindi
l'energia costerà anche
per tutti,
più cara,
esatto,
anche per l'agricoltore.
Però il tema delle filiere è battuto, ribattuto, strabattuto e quindi non sappiamo effettivamente dove si disperdano, dove avvengano questi movimenti a rialzo poi dei prezzi dei beni che consumiamo.
Adesso, senza rinfocolare l'annoso derby partite IVA lavoro dipendente,
esatto,
se posso precisare brevissimamente, il fatto che l'IRPEF sia pagata solo da lavoratori dipendenti e pensionati o in stragrande maggioranza da lavoratori dipendenti e pensionati non significa che bisogna colpire duramente le partite IVA, vuol dire che però l'imposta regina, quella che sarebbe l'imposta sui redditi delle persone fisiche, in realtà è pagata solo da una parte degli italiani, punto. Dopodiché ogni governo ha fatto scelte diverse. Lo dico perché adesso ci concentriamo sul lavoro dipendente un'altra volta.
Ma lo chiamiamo bonus affitto, benefit locale. Ornella Lacqua, consulente del lavoro, senior associate presso Studio Rotaporta, esperta per il Sole 24 Ore, grande amica di Due di Denari, a cui abbiamo ritirato il passaporto e non la facciamo andare più da nessuna parte perché deve continuare a darci una mano a decifrare queste novità. Questa è importante, quella di questa mattina, speriamo che non generi un altro contenzioso fra gli ascoltatori. Però come lo chiamiamo? Benefit locazione, mi pare che si chiami, giusto?
Allora, buongiorno a tutti intanto e bentrovati. Sì, possiamo chiamarlo, noi l'abbiamo chiamato in un articolo bonus affitto, o comunque sì, possiamo definirlo, è un benefit che diciamo facoltà del datore di lavoro, non è ovviamente un obbligo, e per ottenere questo bonus, chiamiamolo bonus affitto o benefit, i requisiti principalmente sono tre. Una nuova assunzione a tempo indeterminato che deve partire in quest'anno, quindi dal 1/1/25 e entro il 31/12/25. Avere un reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro nell'anno precedente all'assunzione, quindi in questo caso nel 2024, e aver trasferito la residenza di oltre 100 km dal precedente luogo di residenza rispetto alla nuova sede di lavoro. Quindi, facendo un esempio, se io ero residente nel 2024 a Roma e vengo assunto a tempo indeterminato a luglio 25 a Milano e cambio la residenza, quindi vado a risiedere nel luogo del datore di lavoro, quindi a Milano, avrei diritto, se il datore di lavoro ovviamente a sua discrezione vuole contribuire per questo bonus, a ricevere al massimo 5.000 euro sia nel primo anno di assunzione nel 2025 ma anche nel 2026. Questo bonus deve essere però è riferito a somme erogate o rimborsate per canoni di locazione e spese di manutenzione dei fabbricati, riferite appunto al nuovo dipendente assunto a tempo indeterminato, ripeto, nel 2025.
Allora, volevo subito sgombrare il campo da una possibile polemica degli ascoltatori, perché Ornella ha fatto l'esempio: mi trasferisco da Roma a Milano e molti potranno dire con 5.000 euro in un anno a Milano non ci faccio un bel niente. Era un esempio.
Sì, ma anche
speriamo di spostarci dove le case costano molto meno, dove i canoni di locazione.
Si può anche andare da Trieste ad Alessandria, per tanto per dire, ecco, due località in un'altra direzione, o da Napoli, che ne so, a Trapani, ecco, esatto. Tanto per stare nei 100 chilometri. Ci sono delle cose però che vorrei chiederti, Ornella, sono, so che questo può essere individuale, questo aiuto, cioè non è necessario, anche se uno assume 10 persone, che a tutte queste 10 ci sia da riconoscere la cosa, se quello che sarà a più di 100 chilometri avrà questo bonus e gli altri no.
Esatto, allora diciamo che sempre, come dicevo prima, è a discrezione e facoltà del datore di lavoro e la norma non richiede che sia osservata la condizione di erogazione alla generalità o alla categoria omogenea come invece per il fringe benefit o comunque per altri diciamo agevolazioni, e quindi posso anche decidere di erogare questo bonus a un dipendente assunto indeterminato che appunto ha quei requisiti che abbiamo detto prima, e a un altro magari che ha gli stessi requisiti posso anche non darlo. Ecco, quindi è comunque discrezionale, senza appunto dover intervenire su tutti. Se voglio dare a Tizio, a Caio posso anche non darlo, anche se entrambi hanno le caratteristiche per i requisiti per poterlo ottenere.
Diciamo, ecco, che può far parte di una normale trattativa, normale dialettica di lavoro preventiva. Chiaramente l'assunzione deve essere indicata, questa possibilità, nel contratto che poi si stipula formalmente?
No, non c'è un obbligo di indicazione nel contratto di lavoro. Diciamo che ovviamente c'è quello che deve essere poi fatto dal dipendente è aver dichiarato con un'autodichiarazione di aver appunto trasferito la residenza e di aver avuto un reddito inferiore ai 35.000 euro nell'anno 2024. E poi ecco, quello che volevo precisare è che questi 5.000 euro non sono da soggettare a fisco, alle imposte che diceva prima Mauro,
esatto.
Mentre invece vanno soggettate a contribuzione, mentre ricordiamo che invece i fringe benefit in generale, i 1.000 e i 2.000, che possono essere, non so, il buono spesa piuttosto che sempre a discrezione del datore di lavoro, questi non vanno invece soggettati né a IRPEF né a IMSS, quindi se io ho 1.000 euro di fringe benefit me li ritrovo direttamente nel netto se rimango nelle soglie e nelle caratteristiche che devono avere.
Allora,
5.000 invece vanno solo a IMSS, comunque dobbiamo assoggettarli, quindi sono assoggettati a contribuzione.
Ma questi 5.000 sono cumulabili con altri aiuti, quelli che aspettano ad esempio per il figlio a carico?
Ma rispondiamo dopo, guarda, lasciamo un po' di suspense, che dici?
Scusa, hai ragione, sai che io quando si parla di fisco...
Ti sei illuminato dall'inizio, da quando hai pronunciato il nome e cognome Salvatore Padura, tu sei andato tutto in...
È vero, lo leggo sempre con grande attenzione e grande piacere. Traffico.
E per me Azza, e per Rosciani, con tutti quei chilometri che ho fatto per voi, per ascoltare Due di Denari.
Due di Denari.
In merito a quella telefonata truffa, a me è successo, ne ho ricevute parecchie, però ho sempre riattaccato. Se dovessi rispondere, se volessi rispondere a un annuncio di lavoro, porterei il curriculum di presenza, o comunque magari in altri modi, se mi venisse richiesto via mail. Quindi penso sia impossibile cascarci, perché chi ti vuole offrire, cioè se cerchi lavoro e rispondi a un'occasione di lavoro, hai tantissimi altri modi per presentare il curriculum in maniera sicura.
Buongiorno, io nel 1995, appena uscito da un istituto tecnico, sono andato a lavorare come disegnatore meccanico in un'azienda. Il mio primo stipendio fu di 1.400.000 lire. Bene, 30 anni dopo, un operaio che esce dalle scuole superiori, se è fortunato, arriva a prendere 1.400 euro.
Allora, una cosa sul curriculum, ha ragione l'ascoltatrice, ma guardate che ci sono tante piattaforme digitali che ricevono esclusivamente in via digitale curriculum e operano solo con questa modalità. Io ho tantissimi figli e figlie di amiche che propongono la loro posizione utilizzando le piattaforme digitali di ricerca del personale, di conseguenza è anche abbastanza lecito che si aspettino magari un contatto di questo tipo, ci si può cascare, per cui fate attenzione, non cascateci.
Infatti, soprattutto soprattutto per i più giovani che cercano lavoro, è comune andare sulle piattaforme e questo fa sì che magari uno si aspetti di essere contattato nei modi più diversi. Questo della voce registrata che dice abbiamo ricevuto il curriculum è una truffa.
Certo, l'ascoltatrice che ha 70 anni, che ringraziamo per averci scritto, è evidente che è impossibile che riceva in questo momento, a meno che non l'abbia mandato veramente un curriculum da qualche parte, però insomma abbiamo dei profili, io e Mauro, è difficile che possiamo aver mandato un curriculum così o no? O l'hai mandato da qualche parte?
No, no.
Mi vuoi abbandonare, no?
No, 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 guarda, ho mandato un curriculum alla Sony per vedere se vogliono i Chapter 11.
Però tante persone li mandano attraverso piattaforme digitali e quindi è possibile che ricevano dei contatti anche in questa maniera.
Ditelo anche ai figli, ai più giovani, insomma, che conoscete, che usano questo sistema. Ornella, scusaci, ti abbiamo per un attimo abbandonato per fare questo servizio di avviso di questo serpente corallo particolare. Volevo tornare ai 5.000 euro per dire, ma poi ci sono altri tipi di bonus che possono essere erogati dal datore o altre detrazioni che possono essere riconosciute. Questi 5.000 euro sono cumulabili oppure vanno in conflitto con altri tipi di aiuti?
No, allora non ci sono state diciamo dichiarazioni diverse da parte dell'Agenzia Entrate, quindi riteniamo che il bonus, questo chiamiamolo bonus locazione, dovrebbe essere cumulabile appunto con le soglie ad esempio dei fringe benefit che dicevo prima, perché ricordiamo che la legge di bilancio per il 25 ha prorogato fino al 2027 i limiti di esclusione dal reddito dei fringe benefit che sono 1.000 euro per la generalità dei dipendenti e 2.000 euro invece per i dipendenti con figli a carico. Quindi questa forma di fringe benefit, che potrebbe essere, ricordo quali sono indicativamente, che sono beni e servizi, le utenze domestiche, le spese per l'affitto, ma anche il buono carburante, il buono spese eccetera, sono teoricamente dovrebbero essere cumulabili con i 5.000 riferiti al dipendente che si trasferisce. Quindi se io potrei avere 5.000 perché il datore di lavoro mi vuole comunque alla facoltà di darmeli e mi vuole dare aiutarmi per le mie spese che mi sono trasferito, e in più magari anche alla generalità o comunque anche a una certa categoria di dipendenti vuole dare anche degli altri benefit, e io rientro, posso avere sia l'uno che l'altro. Quindi diciamo che se ho i figli è ancora meglio, perché il fringe benefit con i figli passa da 1.000 a 2.000 euro.
Naturalmente, sempre. Dimmi.
No, sempre considerando che invece per quanto riguarda i fringe benefit il limite di 1.000-2.000 è complessivo, cioè se io ho l'auto aziendale e poi ho anche il buono spesa e anche il buono carburante, devo fare la somma di tutto, perché se supero i 1.000 o i 2.000 passa tutto a tassazione e a contribuzione, ecco, il limite si ferma lì, ma devo rimanere in quelle due soglie.
Soffermiamoci, rimaniamo ancora esclusivamente su questo benefit, il benefit locazione, sì. Il bonus affitto. Allora, naturalmente al datore di lavoro non deve interessare dove il lavoratore va ad abitare, che tipo di casa prende, che tipo di affitto sostiene. Quelli sono i limiti che abbiamo detto. Un lavoratore che va a Padova e vuole affittare la villa palladiana a 8.000 euro al mese, ovviamente quello è quello che riceve poi in restituzione, diciamo in incentivo fiscale, anzi.
Esatto, sì, sì, quello non è una soglia, quindi 5.000, però ovviamente può andare dove decide lui, non c'è nessun paletto aggiuntivo rispetto a quelli che ai requisiti che abbiamo detto. Non
è esercitato nessun tipo di accertamento o controllo sulla tipologia di...
No, assolutamente. Ovviamente deve essere mantenuta la documentazione, il datore di lavoro nel caso di appunto ci fosse un controllo dell'Agenzia Entrate, deve avere a disposizione l'autocertificazione che dicevo prima per quanto riguarda la residenza, ma anche per quanto riguarda il limite di reddito dei 35.000 nell'anno 24.
Perché quando lo vediamo poi noi effettivamente il beneficio fiscale a consuntivo al termine dell'anno, ogni mese, Ornella?
No, beh, se viene erogato diciamo in uno stesso mese può anche essere erogato in più tranche, però comunque nel cedolino in cui vedrò la voce bonus affitto, in quel cedolino lì vedrò i miei, non so, facciamo ipotesi che il datore di lavoro mi dà due tranche, 2005 e poi 2005 in un altro mese, nei cedolini vedrò i 2005 che saranno assoggettati solo a contribuzione e poi andranno direttamente nel netto.
Quindi, e non aumenterà il mio prelievo IRPEF di quel mese, perché come ci hai spiegato
prima…
Esatto.
non, mio prelievo IRPEF, se io avevo sia un prelievo IRPEF, non so, di 300 euro di imposta sul reddito di persone fisiche mensile, sarà sempre uguale anche in quei mesi in cui avrò diritto, o comunque avrò, non diritto, no, perché non è un diritto, avrò attribuito questo bonus. Questo.
Ecco, domanda: 35.000 euro di reddito, di limite di reddito di lavoro dipendente all'anno. Ma se un lavoratore dipendente ha altri redditi e supera, quindi complessivamente, che so, affitta un monolocale a qualcun altro, ha altri redditi che fanno superare questa soglia, che per inciso, senza far polemica, non è altissima. Prego.
No, non è altissima, infatti, no, però bisogna considerare la, cioè, i 35.000, la norma, cioè la legge di bilancio, il comma 387 proprio dice da lavoro dipendente, quindi reddito da lavoro dipendente, si deve considerare quel 35.000, posso dire, in quel, solo di quel reddito lì, però parliamo del 2024, quindi è un dato che il dipendente deve già sapere, anche se la dichiarazione dei redditi non è ancora stata perfezionata, perché c'è ancora tempo.
Però la CU lo sa, perché
la CU, esatto, la CU l'abbiamo consegnata entro il 17 di marzo, e quindi deve saperlo. Il rigo 1, il punto 1 della CU, c'è il reddito da lavoro dipendente.
Se vengo assunto a luglio, però, come dicevi tu prima, mi possono dare tutti e 5.000 gli euro o li spezzano perché si intende per anno?
Ecco, quella diciamo che è una bella domanda. In teoria solitamente si parla di anno solare, quindi probabilmente, però non abbiamo neanche ancora una circolare che ce lo specifica dell'Agenzia Entrate, però io direi che 5.000, se sono assunto a luglio, in teoria me ne dovrebbero dare 2.500 e poi a seguire nell'anno, cioè l'anno parte dalla data di assunzione. Però è un mio parere, ecco.
E se invece un datore di lavoro ne vuole erogare di più?
No, di più sì, potrebbe, però i 2.000, cioè mettiamo che ne dà 5.000 e poi ne vuole dare ancora 1.000 perché il dipendente è bravo, quelli ovviamente non saranno, o possono rientrare al massimo nel fringe benefit che dicevamo prima, o se no diventa poi un bonus che a quel punto lì va a tassazione e contribuzione.
Certo. L'ultima domanda, Ismaele, dice: non ho ben capito che vantaggio avrebbe un datore di lavoro a derogare questo contributo, diciamo che per tutte quelle aziende, anche piccole, disseminate sul territorio, che fanno fatica a trovare lavoratori, proprio perché in molti non hanno le possibilità di spostarsi e sostenere le spese di trasferimento, Ornella, il vantaggio di molti datori di lavoro.
Il vantaggio
è
l'incentivo, dare l'incentivo in modo di poterlo attirare e farlo entrare nel proprio organico, che purtroppo spesso magari la figura che il datore di lavoro cerca non è nelle vicinanze, ecco, non la trova per niente, magari con questo con questa agevolazione in più magari è un po' più diciamo agevolato, e quindi magari riesce ad assumerlo, ecco. Però il datore di lavoro non ha ovviamente un vantaggio, se non un vantaggio poi in termini di lavoro, ecco, della risorsa. Ma però di sicuro è un costo,
infatti
non è
per quello mi permettevo di dire, mi sembra un limite basso 35.000 euro, perché mi immagino che in questo modo uno vada a cercare oltre i 100 km dalla sua sede anche delle specializzazioni particolari. Comunque, meglio che niente, si dice di
purtroppo
solito.
Purtroppo stiamo chiudendo, ma c'è una domanda, voglio rubare 30 secondi. Enrico ci scrive: due ragazzi conviventi che si spostano, hanno il bonus entrambi, immaginiamo che siano magari assunti da due aziende differenti, adesso addirittura si cumula il bonus all'interno di una famiglia di due ragazzi che convivono, Ornella?
Sì, direi di sì, perché comunque ognuno avrà il suo bonus e tanto dovrà dichiarare, cioè ovviamente non per le stesse bollette, cioè non per le stesse spese,
canone,
ecco.
Certo, infatti.
Ognuno avrà.
Comunque Enrico, grazie, ci studiamo, magari ci facciamo una lettera per l'esperto risponde delle prossime settimane, Mauro.
Grazie Ornella Lacqua, consulente del lavoro.
Ciao a tutti, grazie a voi. Grazie. Ciao.
Ci troviamo domani, buona giornata a tutti.